Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Completamente asintomatica. Gli asintomatici sono il tallone d'Achille.
Stasera fanno un macello in Piazza Castello, andate a sparciare un po' la città.
Le 18:38 sulle libere frequenze di Blackout, Gianluca ai microfoni per una nuova puntata e una nuova stagione, speriamo puntuale e lunga, di Voci dall'Antropocene ogni lunedì dalle 18:30 alle 19:30 su queste frequenze. Come sempre prima di partire vi ricordiamo i nostri contatti 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta. I temi caldi li avete un po' sentiti dalla vetrina di anticipazione, sono questioni di queste ore, sono come dire una realtà che sta mutando per quanto contraddittoriamente, per cui potete intervenire in diretta 011 24 95 669 soprattutto se siete in questa città, oppure 34 666 73263 per messaggi WhatsApp, Telegram, segnalazioni, critiche, quello che volete. Qua noi riportiamo sempre quello che dite. www.radioblackout.org è il sito su cui potete trovare una selezione quasi completa degli interventi informativi, molti podcast musicali e non solo, delle trasmissioni della radio, il palinsesto aggiornato e anche diciamo i modi per sostenere questa radio che di soldi ha sempre bisogno e continuerà come sempre, come tutta la scorsa stagione, a tenervi informati un po' più criticamente su quello che sta avvenendo nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Prima di continuare, lasciatemi mandare anche un grosso abbraccio, un bacione a Dana, rinchiusa nelle mura delle Vallette torinesi. Non sappiamo se ci senti, perché sappiamo che hai avuto problemi con le pile, con la radio, lì è tutto un po' rallentato. Speriamo tu ci possa sentire. Nel caso, un abbraccione. Ciao Dana, tieni duro, tanti fuori si stanno dando da fare per te. La prossima settimana manderemo anche qualche vocale registrato di saluti. E allora, dicevamo, una nuova puntata, una nuova stagione di Voci dall'Antropocene, sempre su queste frequenze dalle 18.30 alle 19.30 al lunedì. L'argomento ci è imposto dall'evolversi della situazione generale. Ci eravamo lasciati con una puntata un po' fuori stagione, una puntata off nel pieno di agosto, intorno alla metà del mese, per una lunga intervista col dottor Francesco Remuzzi, che faceva il punto su una pandemia, un virus che, come dire, si affievoliva, andava sottoterra, si vedeva meno, era, diciamo, meno dannoso. Soprattutto la diagnosi da parte sua dell'esistenza di tre differenti virus, potremmo dire, di tre differenti fenomenologie al nord, al centro, al sud Italia. Dopo la lunga pausa estiva, potremmo dire così, sentiamo la necessità di tornare, riprendere i fili là dove li abbiamo lasciati, perché la vicenda cambia di nuovo in maniera, insomma, non molto simpatica. E notizie, diciamo, dell'ultimo mese, delle ultime settimane, in un'accelerazione che sembra avere già la strada prefigurata da tappe di, diciamo così, adattamento e condizionamento a forme di reclusione più o meno volontarie, che ci vengono poi imposte sostanzialmente in forma coatta dall'alto e in parte manu militari. Parleremo quindi di sequenza Covid, di nuova sequenza Covid, che riprende un po' dopo parziale o illuso forse interramento estivo. Lo faremo tra qualche minuto con un'intervista con una persona che ha contribuito molto alla scorsa stagione di questa trasmissione, Maurizio Pincetti, endocrinologo, dirigente ospedaliero in Lombardia, che ci aveva tenuto compagnia lo scorso anno proprio con una lunga genealogia dell'evoluzione e della non piena realizzazione del servizio sanitario nazionale del nostro paese dal dopoguerra ad oggi. Torniamo con lui per farci un po' fare due chiacchiere, due considerazioni su quelli che sono gli ultimi sviluppi della situazione nel nostro paese.
Long Beach, and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that. Nobody wants you before the fall. And I wasted. Don't leave, I just need a wake up call. And that's the greatest. The greatest loss of them all. I'm signing off after all. I miss New York and I miss the music.
E allora 18:52 di questo lunedì 26 ottobre 2020, torniamo in diretta qui su Radio Blackout, queste voci dall'Antropocene, un primo collegamento con il dottor Maurizio Pincetti che, come diciamo i più attenti si ricorderanno, era stato in nostra compagnia la scorsa stagione in una lunga serie di puntate per raccontare un po' nascita, evoluzione e diciamo non pieno attuamento del Servizio Sanitario Nazionale. Intanto buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ci sente bene, sì.
Ok. Certo.
Allora, lei, Maurizio, è un medico internista, specialista in endocrinologia, 36 anni di attività in un ospedale pubblico del Milanese, per più di 11 anni medico di medicina generale, oggi si occupa di qualità e rischio delle cure e dell'assistenza sanitaria. Volevamo riprendere con lei un po' un filo del discorso che avevamo iniziato l'altro anno e ovviamente quello che sta succedendo in queste ore, in queste settimane, ci impone l'argomento in maniera molto stretta. Dal suo punto di vista, che idea si è fatto rispetto al punto in cui siamo, alla fase attuale?
La fase attuale era una fase estremamente prevista, cioè centri di studio internazionali epidemiologico avevano concordato in una seconda ondata di malattia, di diffusione di virus con la stagione più autunnale e invernale. E dopo una piccola curva a fine giugno, inizio luglio, che era stata prevista anche quella, una piccola curva che è andata quasi inosservata, ma comunque c'è stata. Pertanto era plausibile che ci si dovesse aspettare una ondata, molto probabilmente, se si sta alle stime e alle previsioni con modelli matematici di questi centri di ricerca, che dovrebbe essere assai più problematica della precedente dal punto di vista della diffusione del virus. Questo per la durata del periodo che ci aspettiamo davanti a noi, mentre nella precedente stagione, nella prima fase, diciamo, siamo partiti ufficialmente alla fine di febbraio. Poi chiaramente si è visto che dei casi hanno potuto essere presenti ben da prima, forse anche a dicembre stesso, ma in ogni caso è cominciata tardivamente rispetto a quello che si è visto in queste ore. E dico tardivamente rispetto alla stagione, al fatto che ci sia una maggiore diffusione in periodo invernale, vuoi per il freddo, ma in particolare per i comportamenti che si utilizzano in una stagione fredda. In una stagione fredda si sta molto più facilmente in ambiente chiuso e ci si riunisce molto più facilmente in ambienti in cui è molto difficile osservare delle misure di prevenzione.
Ecco, lei diceva era ampiamente prevedibile quello che è successo, lo dicono in molti tra i suoi colleghi. Perché siamo arrivati a questa situazione? Cosa non è stato fatto a questo punto?
Ecco, io devo fare una premessa. Indubbiamente tutto il discorso che noi facciamo circa la rilevazione di punti critici inerenti il non fatto, il fatto con pressapochismo, eccetera, deve sempre tener conto dall'inizio di un fenomeno assolutamente straordinario. Cioè non è che abbiamo a che fare
l'imprevisto
con,
c'è
cioè l'imprevisto fa parte di questa diffusione di una patologia non nota precedentemente, con la quale abbiamo avuto familiarità solamente negli ultimi mesi. Familiarità, dico, anche da un punto di vista scientifico, da un punto di vista della conoscenza del virus, delle sue modalità di replicazione, della stratificazione sociale presso cui è più facile la sua diffusione. Per cui è indubbio che in qualunque paese si sia stati di fronte a una a un comportamento da parte delle istituzioni inizialmente non sufficiente a prevenire. È indubbio che però nel tempo questa insufficiente prevenzione diventa un problema organizzativo più serio, nel senso che più ci diamo tempo per poter organizzarci, più ci troviamo di fronte comunque a una problematica di difficile controllo e più possiamo immaginare di individuare dei punti critici organizzativi che hanno determinato una concausa. Cioè diciamo che il virus per conto suo si diffonde e per definizione in un ambiente sociale una diffusione per vie respiratorie è una diffusione che fa parte della vita comune, cioè non è che l'uomo viva isolato in caverne, e tanto di più in un momento come questo, cioè nella fase in cui ci troviamo di sviluppo delle nostre società e di concentrazione di masse critiche per la diffusione di ogni tipo di epidemia in aree molto definite.
In un'intervista,
pertanto,
prego.
Dica pure.
Dico, un'intervista che avevamo fatto con un suo collega, il dottor Remuzzi, quest'estate, diceva che sostanzialmente definiva tre diverse pandemie che avevano avuto luogo nel nostro paese, una al nord, una al centro, sul contratti e effetti estremamente differenti. Oggi si può dire che c'è una situazione un po' più omogenea,
nonostante ci
sono ovviamente delle regioni molto meno colpite.
Sì, più omogenea sicuramente. Dobbiamo anche tener conto che l'omogeneità di diffusione è un dato negativo, nel senso che mentre prima potevamo immaginarci di concentrare la nostra attenzione su un territorio più ristretto e anche definirlo questo territorio, cioè isolarlo dal resto, a questo punto è estremamente difficile isolare. Sì, si possono interrompere dei transiti o ridurre dei transiti commerciali o turistici che possono ridurre la diffusione effettivamente, ma una volta che è su tutto il territorio chiaramente la problematica di diffusione incrementa. In più devo dire che la diffusione precedente, nonostante i danni così importanti che ha generato, li ha generati per un deficit importante organizzativo anche, ma li ha generati in un territorio che offriva dal punto di vista delle risorse sanitarie una capacità di intervento maggiore.
La Lombardia.
Ora la Lombardia,
Nord Italia in generale,
il Veneto, per cui il Piemonte successivamente. Per cui adesso figurarsi una esplosione importante come quella lombarda di febbraio-marzo all'interno di regioni che non offrono la stessa garanzia di intervento in quanto hanno minore personale dedicato alla sanità, minori strutture con minore flessibilità di utilizzo, eccetera, chiaramente pone dei quesiti notevoli, e trovo che sia estremamente adeguato un comportamento preventivo sociale che aiuti a non arrivare assolutamente a una incapacità del sistema sanitario di rispondere.
Ecco, il virus, diciamo, è un fatto sanitario, diciamo biologico, no? Poi c'è la pandemia che è un fatto sociale, di questo che vorremmo discutere, che ci interessa poi andare un po' a ragionare. Prima le chiederei però di commentare questo dato, che è uno di quelli che viene, come dire, anche così sventolato dentro un piano del dibattito pubblico che ha subito notevoli modificazioni nel corso dei mesi, no? Anche il venir fuori di critiche che vediamo anche come dimensioni sociali in questi giorni. Per esempio questo dato secondo cui nel Veneto, che è una delle regioni che ha avuto diciamo, capacità di tracciamento e di rilevazione di dati forse più elevate nel nostro contesto nazionale. Alcuni dati parlano addirittura del 97% di asintomatici.
Sì.
È d'accordo con questo dato e come lo commenta rispetto a chi pone delle questioni sull'effettiva terribilità della pandemia, eccetera, eccetera?
Ecco, io non ho dati di quel tipo lì, li ho sentiti solo in questi giorni provenienti dal Veneto. I dati internazionali comunque stanno aumentando tantissimo la quota dei non sintomatici. Avevo letto di altri lavori che parlavano dell'80%, parlare del 95% o del 97% di asintomatici mi sembra molto elevato. Vorrebbe significare che in ogni caso già la fase che abbiamo vissuto ha coinvolto un quantitativo di persone che è molto molto maggiore di quanto noi avevamo calcolato precedentemente, per cui in questo senso ci potrebbe essere stata, in seguito a questi contatti che ci siano già stati col virus, potrebbe esserci già stato una quantità di persone nella popolazione contagiate che abbiano una risposta sierologica al virus, tale per cui ci si potrebbe aspettare una maggiore difficoltà nella diffusione del virus. Io questo non è che lo sto vedendo in questo momento. In questo momento sembra che ci sia una carica molto elevata nei soggetti che vengono analizzati e che ci sia una facilità notevole di diffusione. Siccome nessuno dice, nessuno degli studiosi dice che il virus abbia avuto una mutazione, o comunque che non abbia avuto una mutazione essenziale per giudicare comportamenti del virus differenti dal passato, faccio fatica anche a credere a una numerosità così elevata di casi di non sintomatici, anche se in altre realtà è stato visto l'80%, lo dicono in molti, il 50% è già parecchio che lo si dice, però ultimamente si legge l'80%, per cui effettivamente vorrebbe dire anche che c'è una scarsa aggressività del virus se promuove così tanti non sintomatici. D'altra parte c'è l'altro risvolto dell'osservazione che è contrario, cioè tanto più sono gli asintomatici contagiati, tanto più è facile il contagio, perché non abbiamo strumenti per proteggerci da un asintomatico se non il tracciamento fatto in una maniera ossessiva. Il tracciamento però
è fattibile nelle condizioni attuali, dove sembra che è un po' sfuggito dalla situazione iniziale, dove era definibile, circoscrivibile.
Certo. Io le dico solo dei numeri che conosco. Per quanto riguarda, vi ricordate quello che è stato chiamato il caso numero uno di Codogno, che poi è stato smentito che fosse il numero uno, però è rimasto sempre segnalato come il caso numero uno. Per questo signore sono state fatte, rientra nella giurisdizione della ATS Milano, in Lombardia le ASL si chiamano ATS e hanno un'altra funzione rispetto alle ASL negli altri territori. L'ATS Milano se n'è occupata e per lui, solo per lui, sono stati fatti 548 contatti. Ora, se anche non è così per tutti, lui era un uomo di grandi spostamenti, di movimentazione probabilmente, per cui è andata così. Ma mettiamo pure che ci siano solamente da 10 a 15 contatti da seguire, cioè da andare a interpellare per ogni paziente. Se voi avete 20.000 al giorno, 30.000 al giorno, quelle 300.000 telefonate, chi le fa? Cioè personale che deve essere formato a questo scopo e almeno un minimo, e che deve raccogliere dei dati che poi devono essere processati, e in seguito alla processazione di questi dati vanno prese delle decisioni su queste persone, perché seguano un iter il più vantaggioso possibile per tutta la comunità. Per cui diventa veramente problematico sopra un certo numero riuscire a tener botta. L'altra cosa è la flessibilità del sistema sanitario, di cui avevamo già parlato, non è tale, tranne che forse in momenti di stress come questo, in cui potrebbero anche uscire delle risorse di questo tipo, altrimenti non è così flessibile da individuare centri di tracciamento che abbiano 1000 nuove assunzioni, 2000 nuove assunzioni, cioè non vedo questa possibilità nell'immediato, per cui il tracciamento probabilmente, soprattutto in alcune aree del paese dove c'è un focolaio a maggior sviluppo, diventa una cosa estremamente problematica. È per quello che si fa riferimento alla popolazione, all'interezza della popolazione nei suoi comportamenti, nell'evitare i contatti. Se vogliamo, è una cosa molto simile a quella che abbiamo sempre fatto anche in ospedale in seguito alle insorgenze di nuove patologie e di nuove possibilità di contatto. Cioè, io ricordo perfettamente quando c'è stato lo sviluppo del SIDA, che in Italia chiamiamo AIDS, in cui all'inizio negli ospedali si pretendeva, perché ci si comportava come con tutte le altre infezioni, e si pretendeva di avere un dato di positività o di negatività per poi conformare il comportamento all'interno delle cure che venivano erogate secondo che il soggetto fosse positivo o negativo. Ma nel momento in cui si è visto che c'era una problematicità nella risposta e nell'individuazione, non si è fatto altro che conformare il comportamento come se tutti fossero positivi. E da quel momento in poi la gestione, da un punto di vista della prevenzione delle infezioni in un ospedale, ha sempre tenuto conto di chi entrava in ospedale che potesse essere positivo anche al virus dell'AIDS. La stessa cosa si richiede a livello sociale in questo momento, è che ci sia un'attenzione che riesca a prevenire il contatto, ma dove in particolare? In particolare nelle abitazioni, cioè la quantità percentuale di contagi che si ha nelle abitazioni è assolutamente superiore a qualunque altro ambiente in cui si possa avere contagio.
Più degli ospedali, più delle scuole, più delle fabbriche, più dei trasporti?
Adesso sì, cioè non sarebbe stato così all'inizio di questa epidemia, ma adesso sì. Cioè nei trasporti sicuramente nell'ultimo periodo c'è stato un problema importante, molto importante, perché quando si è passati dal 50 all'80, il 50 era molto chiaro, se vi ricordate c'erano dei segni, no? Dei segni a posto sugli autobus, sui treni, per cui il 50 era un dato chiaro, cioè a sedere ce ne stanno 100, io ne lascio sedere solo 50, in piedi su un tram ce ne stanno 20, io ne lascio in piedi solo 10, quello era il 50, e in effetti avevamo una viabilità, una trasportabilità che devo dire ha avuto un buon effetto, una buona efficacia. Quando si dice l'80 non si capisce neanche di che cosa si sta parlando, e nessuno di coloro che salgono su un mezzo di trasporto può immaginarsi se la quantità di persone che vede corrisponde più o meno a quell'80, cioè, perciò è un numero del tutto inventato che non trova poi un riscontro fattibile, e se si lasciano aperte tutte le attività è chiaro, e qui l'INAIL c'era venuto incontro con un'indagine che aveva definito che circa il 60% del traffico mattutino era dovuto alla scuola, allora è chiaro che in quel momento la scuola viene ad assumere un'importanza ancora più forte per il trasporto che non per lo stazionamento nella scuola stessa. Ci sono state poi delle applicazioni di misure molto differenziate nelle scuole. Ci sono scuole impeccabili che hanno fatto cose egregie e che tutto sommato avrebbero potuto andare avanti così come stavano lavorando, senza ulteriormente stringere, ma ci sono scuole che invece non erano minimamente preparate, vuoi da un punto di vista strutturale, vuoi da un punto di vista delle competenze di quelle singole scuole. E siccome anche nell'ambito scolastico, così come nell'ambito della sanità, ci sono livelli decisionali che sono differenti da scuola a scuola, è chiaro che per fare una cosa uniforme non si poteva aspettare che tutti si uniformassero alle scuole che avevano deciso per il meglio. Per cui è chiaro che c'è stato un irrigidimento ulteriore della... Ma oltre a quello c'era invece il fatto dei trasporti. Cioè bisognava assolutamente ridurre la quantità di persone sui trasporti. E una manovra drastica la potevano fare solamente gli studenti. Perché non nelle scuole più basse? Beh, nelle scuole più basse c'è una necessità notevolissima di contatto diretto, cioè di rapporto fisico dello studente con gli altri studenti, con gli insegnanti, una minor capacità di adeguatezza alla formazione a distanza, alla didattica a distanza, e in più spessissimo vengono accompagnati nelle scuole elementari e nelle scuole medie e pertanto gravano molto di meno sul trasporto pubblico. Allora io credo che quella...
Prego. Ultime considerazioni che gli chiederei di fare. Dicevamo prima, il virus in sé è un fatto biologico, l'epidemia è un fatto sociale. La domanda è un po' cosa ha insegnato, cosa non ha insegnato questo fenomeno. Chi ha un certo sguardo ha potuto notare che è stato un grande rilevatore delle contraddizioni e delle ingiustizie strutturali di questa società.
Le ingiustizie strutturali della società sono il fulcro di tutte le differenze che emergono nel contagio, nella
cura,
nella morbilità severa e nella mortalità. Cioè questi dati sono inequivocabili e internazionali. Sono stati fatti lavori negli Stati Uniti, sono stati fatti lavori in Europa, ovunque si è riscontrato una morbilità e una mortalità che arriva a essere del doppio nei quartieri disagiati piuttosto che nei quartieri che abbiano una cultura, un background culturale molto più rafforzato e una capacità economica di reagire a questa situazione molto più vantaggiosa.
Questo, il fenomeno della pandemia però ci sembra abbia rilevato anche, come dire, delle contraddizioni e, come dire, delle complicazioni nella lettura dei rapporti sociali odierni che complicano un po' il quadro, perché noi vediamo anche in queste ore manifestazioni di protesta che non possono essere liquidate solo con si tratta di negazionisti, si tratta di complottisti, ma emergono anche, come dire, la questione sociale dell'arrivare a fine mese, del sopravvivere, anche del non impazzire, perché ancora oggi non stiamo ancora considerando i danni psichici relazionali di tutta questa fase.
Pensate a un isolamento in un caso in cui ci sia una famiglia di 5 persone che vive in 30 metri quadri.
Sì, sì.
Pensate a un isolamento di una persona che ha a disposizione una villa con parco.
Certo.
Cioè, le due situazioni sono totalmente opposte. È la stessa cosa che avviene nelle condanne ai domiciliari. Se lei condanna ai domiciliari una persona che ha una villa con parco, ha eseguito... È un periodo di riposo. Esattamente questo. Se poi c'è anche la piscina, si rinfranca anche il fisico meglio. Ma per cui è chiaro che l'avere l'angoscia dell'arrivare a fine mese, il vivere in spazi molto ristretti, avendo l'angoscia di potersi infettare tutti e avendo magari la nonna che vive con i nipoti nello stesso ambiente. Per cui è chiaro che la patologia viene vissuta in modi totalmente diversi secondo i punti di partenza delle persone, i punti di partenza sociali, i punti di partenza culturali su cui appoggiarsi. Anche fare isolamento per 15 giorni avendo degli strumenti culturali per poterselo permettere dà un impatto che è di solito molto diverso dall'avere una maggiore fisicità, per dire, no? Anche semplicemente una maggiore fisicità e non poterla esprimere perché ci si sente in una gabbia. E chiaramente sono due cose molto diverse. Questo però io penso che sia lo strato, cioè su cui si muove una decisionalità non spontanea. Cioè tutti coloro che si trovano in queste situazioni di grave disagio possono costituire una massa di manovra da parte di persone che hanno altri obiettivi rispetto a quelli che vengono denunciati. Per cui io non sono distante dall'immaginare quello che ha detto il presidente della regione Campania, comunque lo si voglia interpretare, però riguardo al fatto che in qualche modo la mafia sia coinvolta, così come non sono
però
distante
tante tanti feedback che si hanno non dicono quello, dicono che
voi avete per esempio contatti con la Campania che vi dicono il contrario?
Sì, di attivismo, di gente che vive in quei territori e che riconosce che il problema non può essere liquidato in quei termini lì. Napoli è anche una città particolare.
Sì, è possibile anche questo. Io vedo anche da un punto di vista politico le pressioni dell'opposizione,
certo.
Sono pressioni che tengono poco conto delle persone su cui fanno leva, cioè non sono molto interessati da come andrà.
No, la strumentalità
persone,
è chiara,
esatto,
da quella.
Però intervengono in modo estremamente strumentale, con discorsi continuamente altalenanti,
certo.
Cioè è troppo poco quello che facciamo, è stato troppo quello che abbiamo fatto,
sì, certo.
C'è continuamente questa altalena e creando confusione chiaramente. Dopodiché effettivamente è possibile, come dite voi, che io non ho lo stesso polso che avete e pertanto mi fido.
Anche in questi minuti ci raccontano di piazze strapiene.
In questo momento?
A Napoli. Sappiamo che ci saranno manifestazioni questa sera anche a Torino. Cercheremo di seguire e capire un po' quello che...
Ecco, sì, questo è molto interessante. No, non lasciarle a loro stessi, perché effettivamente il fatto di essere... di avere un pregiudizio e di classificarli, catalogarli e emarginarli ulteriormente sarebbe un danno veramente eccessivo per chi ha una protesta da fare in questo momento. D'altra parte neanche seguire delle logiche di ammorbidimento delle misure che sono state prese per crearsi una situazione sociale più favorevole. Questa sarebbe magari la misura che facilmente alcuni politici vorrebbero prendere, ma io credo che sia estremamente negativa per l'epidemia. Per cui il fatto di ammorbidire le regole non lo farei, non mi sembra la via giusta.
C'è il fatto che ci sembrava più interessante che da quello che è successo in Piazza Napoli venerdì sera, lo slogan forse più chiaro e più diciamo più gridato era tu ci chiudi, tu ci paghi, che
può sembrare
semplificatorio come sono sempre gli slogan, però dice qualcosa di profondo della situazione che stiamo attraversando.
Devo dire anche lì dipende quali sono i ceti sociali che la stanno urlando, perché in un paese a così alta quota di evasione fiscale, dopo entra, cioè il fatto che entra in bocca a tutti questo slogan è semplice, cioè è ad alta diffusione, uno slogan ad altissima certo. diffusione. Ecco. E per cui non dobbiamo farci prendere neanche dal fatto che poi chiunque cerchi di avere un tornaconto quando il tornaconto ce l'ha già tutto l'anno, perché evita di proporsi come un condivisore delle spese sociali in quanto si sottrae al proprio ruolo. Ecco, cioè.
Dottor Bicecchi, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ci sarebbe molto
grazie
ancora da discutere, ma insomma sappiamo anche che purtroppo la questione non finirà presto, quindi avremo modo
di
risentirci. Per ora grazie, buon
saluti
lavoro
a tutti.
E
grazie
a presto.
A voi. Arrivederci, buonasera.
Situazione, vorrei solo segnalarvi, avevo provato anche a contattarlo per averlo in diretta qua ma non è stato possibile, un commento, un post che trovate sul Facebook di oggi di questo signore che è un medico di medicina generale, un medico di base di Giaveno, che ha emesso diciamo un post estremamente pesante e drammatico sulla situazione in corso. Vale la pena leggerlo al netto diciamo di tutte le posizioni e come dire lo sguardo che si può avere su quello che sta succedendo. Scrive Maurizio Arnaud: cari amici pazienti, non va niente bene, niente niente bene, mi trovo con 6 pazienti positivi di cui uno ricoverato in ospedale, sicuramente non gravissimo, ma continua ad avere problemi di ossigenazione ogni volta che si trova a camminare un po' velocemente. Altri 2 con sintomi che definirei medi, con febbre persistente e prostrazione, altri 3 positivi asintomatici. Mi trovo in condizioni peggiori dell'anno scorso sotto molti aspetti, soprattutto quello strutturale. In questa lunga estate niente è stato preparato per fronteggiare questa seconda ondata, nessuna organizzazione è stata data al nostro territorio, mentre in regione certi politici si preoccupavano, fatevi levare un sassolino dalla scarpa, solo di limitare l'uso della pillola abortiva RU486. Il virus semplicemente dormiva per risvegliarsi in inverno. Per farvi capire il disastro, vi espongo il percorso che avrebbe dovuto avere un cittadino che entra in contatto stretto con un soggetto positivo. E di qua tutta la trafila: avvisare il medico di famiglia, che a sua volta deve avvisare il Servizio Sanitario Nazionale, che a sua volta avrebbe dovuto metterlo in quarantena e seguirlo, e poi farlo mettere in mutua, il SISP, cioè il Servizio di Sanità Pubblico, che avrebbe dovuto organizzare un tampone al 10° giorno di quarantena, il tampone arrivare celermente, se positivo avvisare per iniziare l'isolamento finanziario, intorno al 10° giorno se asintomatico un tampone per ribadire la negativizzazione. È quello che dice Peoltre. Come ben sapete, tutto questo è saltato. Il SISP sono ormai 15 giorni che si è eclissato. Non risponde, non esiste. I provvedimenti di quarantena arrivano quando arrivano. Quarantena praticamente finita. I tamponi vengono fatti inutilmente. Essenzialmente qui la colpa è di noi medici di famiglia. Il giorno stesso del contatto, d'accesso diretto presso i pit stop, cosa che non è mai stata comunicata ufficialmente per i semplici cittadini. I risultati anche per i positivi, cosa gravissima, arrivano anche una settimana dall'effettuazione del tampone. Il soggetto positivo fa eventualmente in tempo a contagiare mezzo mondo. Perché tutto questo? La responsabilità della politica e delle dirigenze delle ASL, che ne è una diretta emanazione, è ben chiara. Non sono stati in grado in tutta un'estate di organizzare un sistema efficiente, non hanno rafforzato il SISP, i colleghi, perennemente pochi, che vi lavorano, sono sommersi da uno tsunami di dati. Le altre sfere non sono neanche state in grado di organizzare il flusso dei dati. Non esiste un trasferimento minimamente moderno dei dati dai macchinari che processano i tamponi al portale che i medici di famiglia debbono consultare per informare i pazienti. E poi continua. Il post è veramente lungo ed è veramente un atto d'accusa sulle inadempienze, le incapacità organizzative e di gestione che sono state mostrate dal Servizio Sanitario Nazionale in questo frangente, in quest'estate, nell'incapacità di, come dire, preparare una capacità di risposta a una seconda ondata che molti ci dicevano sarebbe arrivata.
Voci dall'antropocene. Voices from the Anthropocene. This is all wrong.
Voci dall'antropocene.